E questa contemporaneità di Tel Aviv ha il Nino Saggio, una persona che la può raccontare molto bene, a cui cedo volentieri la parola.
Sono veramente contento di questa fortunatissima... è acceso? Mi pare di no.
Ecco qua.
Allora, volevo dire, sono veramente contento di questa fortunatissima circostanza, perché io vengo da Israele, ho lasciato Tel Aviv poche ore fa, sostanzialmente ieri sera ero ancora lì quasi. E quindi, come dire, un po' parlando con Luca, che ringrazio molto per questo invito, abbiamo un po' pensato di dare un tocco, diciamo, di vita vera, no? Di questa grande, affascinante città. Quindi quello che vi porto è un po' un contatto diretto, in questo momento proprio caldo, direi. Ciononostante, quindi, da una parte io vorrei cercare di farvi un po' sentire alcuni aspetti di questa città, come dire, in presa quasi diretta, e dall'altra parte vi voglio far vedere delle architetture estremamente significative che ci sono a Tel Aviv molto recentemente realizzate. Innanzitutto vi parlerò del Museo del Design, che proprio ieri è stato inaugurato da Ron Arad. E poi vi farò vedere Simon Peres, centro del nostro Massimiliano Fuxas, che in realtà è stato inaugurato lo scorso anno, ma è stato inaugurato vuoto, è stato inaugurato un po' come il nostro Maxi, ed è abitato soltanto da un mese, quindi è proprio freschissimo. E ho avuto la fortuna di incrociare Zvi Eker, proprio persona con cui abbiamo fatto anche un libro nella collana, che conosciamo da molti anni, e Zvi era a Tel Aviv proprio per l'inaugurazione del Museo di Ron Arad, quindi siamo stati insieme, abbiamo parlato, e quindi ho delle foto, diciamo, anche molto fresche, sia della spirale sia dell'edificio limitrofo. Quindi poi questo è il menù, un menù vario. Io sono andato a Tel Aviv per la terza volta, anzi prima ero andato anche ad Haifa in varie occasioni, perché c'è una nuova generazione di docenti che si innesta in realtà su un filone che è sviluppato fin dagli anni 80 in Israele. C'è una persona chiave che si chiama Edna Shaviv, che è una delle pioniere della ricerca informatica e nei rapporti tra informatica e architettura. A Edna sono succedute varie generazioni di docenti, e adesso esiste una nuova generazione di docenti, in genere formati all'estero, che però innestano una ricerca innovativa nel rapporto soprattutto tra informatica e architettura. E quindi io sono andato più di una volta, soprattutto a tenere conferenze o comunque a lavorare in vari modi con loro. E queste sono appunto il gruppo di studenti dell'altra volta. Tra l'altro c'è tutta una ragione quindi ci sono moltissime ragioni, cercherò comunque di essere il più breve possibile. Allora, innanzitutto, come dire, entriamo un po' in questa città. La città si entra in tanti modi, ovviamente, ma possiamo pensare di... Allora, entriamo a questa città come si entrava una volta, cioè dal porto... Dal porto di Giaffa. Questo è questo lungomare. Bella Tel Aviv perché ha delle componenti di tante altre città combinate in qualche maniera insieme l'una con l'altro. Questo effetto del lungomare di Tel Aviv, per una serie di ragioni, ricorda evidentemente proprio le città dense che arrivano sul mare, innanzitutto Rio. Questa foto è volutamente scabrosa, perché c'è una, come dire, una vivacità edilizia che è veramente molto molto forte, è stata fatta apposta per rendere proprio questa idea del turbinio edilizio della città. Un turbinio edilizio che corrisponde a una vivacità della vita, soprattutto dei giovani di Tel Aviv. Tel Aviv è una città veramente giovane, popolata in maniera estremamente intensa, divisa in tanti centri e continuamente pulsante. Credo che una cosa che mi ha colpito tornando dall'aereo, andavamo per Roma e quindi era facile parlarsi in italiano, un ragazzo italiano, un giovane italiano mi diceva: sì, io vado a Tel Aviv per rigenerarmi, Roma è così grigia, a Tel Aviv si morde la vita ogni giorno. È una cosa detta molto, molto così, ma secondo me coglie questa caratteristica di estrema vitalità e di estrema dinamicità della città, che è una caratteristica veramente, veramente molto, molto, molto bella, molto vivace, questa sua pluricentricità, che è un'altra componente molto importante. Ed è ovviamente un posto delle grandi contraddizioni, o comunque delle coesistenze di tanti mondi diversi, no? Tanti mondi diversi che non sono soltanto, non derivano soltanto dalla provenienza così eterogenea della popolazione, ma derivano anche dal sussistere nella sua storia di tanti punti di vista. La città ha anche una vita culturale estremamente, estremamente attiva, e ci sono intere aree popolate da gallerie d'arte, c'è veramente una tensione molto, molto costante. Sono stato alla mostra di questo importante artista che si chiama Michael Groban, che è il genitore di uno dei miei amici di lì. Perché la città è così, così interessante? È così interessante perché in realtà, adesso qua mi si è un po' cambiato lo schermo, però vi voglio far sentire un attimo la città, perché tutto si gioca sulla continuità. Per chilometri e chilometri, per minuti e minuti di qualunque tipo di mezzo, si è all'interno di una grande continuità di valore urbano e architettonico. È un po' un sogno degli architetti e dell'architettura, veramente, come ci è stato illustrato. Questi pezzi che sono stati fatti vedere, non sono come noi come tutti italiani siamo abituati a pensare, cioè un pezzo di architettura qua, un pezzo di architettura là. È la continuità della fabbrica urbana, che è estremamente della qualità architettonica urbana diffusa. Quindi quelle parole che tu dicevi di questo bottom up, questo sistema costruito però sulla qualità architettonica e su questa serie di variazioni della qualità architettonica, è veramente importante. In questo Tel Aviv ricorda per alcuni aspetti, se da una parte questo suo affaccio sul mare ricorda alcuni elementi delle grandi città di mare, soprattutto Rio, questa continuità della qualità urbana e delle variazioni di alcuni linguaggi di derivazione chiaramente modernista ricordano molto Maputo, per chi la conosce, che era, diciamo, la perla, la Parigi di Africa. Quindi questo aspetto della continuità è veramente molto, molto, molto importante nel sentire il luogo. Continuità che si caratterizza da un piano che si può sentire nella città, in particolare diciamo, l'enorme importanza dal punto di vista della fruizione della città di questo anello verde che contraddistingue, è uno degli aspetti, ovviamente non possiamo fare una discussione del piano, né io sono particolarmente abilitato a farlo, ma dal punto di vista della funzione della città, questo anello di boulevard urbani crea un elemento estremamente importante nella vita della città. Naturalmente è stata ricordata giustamente da Luca l'architetto Nizza Metzek Kamut, la mia pronuncia non è perfetta, una studiosa di grandissima rilevanza con cui abbiamo avuto il piacere di fare ci ha portato a vedere dettagliatamente questa sua enorme coinvolgimento con la storia con la conservazione, con tutte le cose che giustamente Luca ha detto. Un'osservazione d'architetto, si chiama Bauhaus Style, ma in realtà è l'ibridazione della storia urbana di Tel Aviv è fantastica. Perché è in realtà è una serie di affinità in alcuni aspetti, ma anche di totali rotture con l'idea della città del funzionalismo. La città del funzionalismo si basa sull'indipendenza dell'oggetto nello spazio, è tutta basata sull'idea del volume isolato e libero, e invece Tel Aviv si fonda fortemente sulla idea della continuità della fabbrica urbana e della conformazione degli edifici con la fabbrica urbana. Questo è un edificio che io conosco molto bene perché ci sono stato ben 3 volte, una parte di questo edificio si chiama il Cinema Hotel. In realtà originariamente era un cinema. E tutto noi potremmo supporre, vedendo questa prospettiva, eccetto il fatto che fosse un cinema. Non è affatto, è antifunzionale al massimo. L'architettura è fatta anche e soprattutto come risposta a una serie di elementi urbani. Da cinema poi è stato ritrasformato in hotel con una serie di passaggi estremamente interessanti di cui non parliamo, però è interessante secondo me questo punto, perché nella realtà del farsi della fabbrica urbana alcuni assunti sono modificati, altri sono virati in vario modo. Nella concretezza del processo nasce una specie di sogno architettonico. Ecco, questo è, perché per chi ama l'architettura, ripeto, noi siamo stati educati del fatto che l'architettura moderna erano pochi pezzi, non c'era una continuità urbana. Invece a Tel Aviv c'è proprio esattamente questo, il fatto che sia un patrimonio dell'umanità è un fatto molto molto significativo. Quindi io veramente invito a conoscere questa città, perché è una scoperta importante. Questa è la piazza a doppio livello di cui tu appena poco fa parlavi. Ho una serie di amici che mi ero organizzato per ricordare, spero, eccoli qua, perché li volevo ricordare rapidamente in questa occasione. Innanzitutto era Neumann, che è questo giovane docente dell'Università di Tel Aviv, Avram Mosseri, che è un architetto che opera dal city planning alla costruzione, ovviamente Zwiecker, e poi altre persone che incontreremo successivamente e che sono qui ricordate, in particolare Ron Pundak, che è il direttore del Centro Peres, e Amit Nimshid, che è il direttore di cantiere di un'architettura che poi vedremo con attenzione. Allora, torniamo a noi. Questo schizzo è abbastanza importante perché me l'ha fatto questo architetto Mosseri, Questo è l'anello verde di cui parlavamo prima, questa è fin dal piano di Gedes, la grande arteria che innerva la città, questo è questo anello di cui verde a nord di cui dicevi, degli aspetti fondamentali del piano strategico di Tel Aviv. Perché uso la parola piano strategico? Perché da un certo punto di vista il paese si muove in un'idea di piano incrementale, dato dalle varie occasioni. Dall'altra parte ha fortemente un'idea di piano strategico, in cui alcuni elementi sono la continuità di questo grande asse lungo il mare, che è una enorme, bellissima passeggiata, appunto, che ricorda Rio, e che collega due porti, il porto nuovo realizzato in questo punto e il porto antico di Zafa. Il grande anello verde è lungo questo asse, che è sostanzialmente un'autostrada, la creazione di una serie di nodi di grande intensificazione edilizia e quindi di veri e propri piccole downtown, di veri e propri piccoli, ma come vedrete mica tanto piccoli, edifici alti. Questo è il piano, però anche c'è un incremental doing, cioè quando nascono le occasioni, si fanno anche dei grattacieli in altri posti, una cosa di cui discutevamo, alcuni bellissimi. Come sapete, Aiempei è uno dei più grandi progettisti di edifici alti al mondo e ha lavorato da almeno da 30 anni su questo tema. A Tel Aviv ha realizzato uno dei suoi più belli, una variazione di questo schema prismatico e piramidale. Questa è una visione dell'anello verde, un pezzo dell'anello verde che poi termina in dei nodi. Questo è un nodo realizzato da un architetto importante post Le Corbusieriano degli anni 50 e 60 che ho segnato. Ecco di nuovo questo finale dell'anello verde. Ogni tanto uno scopre delle vere scoperte, questo è secondo me incredibile. Lavoriamo molto sull'idea di ibridazione di vegetale naturale oggi anche nel paradigma informatico e ci scopriamo questa architettura che è incredibile. In realtà è di un architetto svizzero che per una serie di occasioni è riuscito a fare questo. Tra l'altro è un architetto che lavora anche su dei temi morecchiani dal punto di vista dello scavo dell'edificio, insomma. E ecco qua, questo è interessante, devo dire, perché è una torre proprio nella sua brutalità di essere torre, mi è piaciuta veramente molto. Tra l'altro sta in una situazione semiperiferica, non fa compromessi con il suo essere torre. Allora, detto questo, vi farei vedere Zieker, qualcosa di Zieker. Eccolo qui, innanzitutto il suo museo Pala, che appunto, come Luca ha ricordato, è un museo molto interessante, che da un certo punto di vista richiama una serie di temi della scomposizione dinamica e diagonale di questi anni, e dall'altro ha una matericità del tutto particolare, matericità che poi si sente in Israele, perché si arriva spesso per queste autostrade che sono, diciamo, scavate nella roccia, per cui si sente proprio questa presenza della roccia. E Zieger ha realizzato in questa città satellite, ma ormai facente parte di Tel Aviv, due interventi residenziali di grandissimo interesse, a distanza di circa 10 anni l'uno dall'altro. Questo è il primo, si tratta di una tipologia del tutto innovativa. Sono case sostanzialmente a cascata, ma in cui l'aspetto, uno degli aspetti fondamentali è che tutti gli spazi distributivi sono spazi aperti e incassati l'uno con l'altro, creando una continuità particolarmente significativa. Ve lo faccio vedere un po' meglio, così lo potete un po' sentire quello che succede in realtà in questo tipo di complessi. Vedete abbastanza, sì. Sono edifici che stupiscono in realtà, soprattutto per chi ha mai avuto l'avventura di provare a disegnare complessi residenziali, per l'incredibile abilità tecnica distributiva con cui le architetture, gli spazi distributivi, gli incassi, le costruzioni sono realizzati. Naturalmente colpisce molto moltissimi altri aspetti, ma in una parola la tecnica progettuale è da una parte far esplodere gli spazi distributivi e far assumere allo spazio distributivo un ruolo strutturante nel progetto, e dall'altra parte l'idea base che attraverso delle sconnessioni geometriche dei corpi si creano opportunità che sono innanzitutto quelle degli spazi aperti, perché appunto attraverso queste varie sconnessioni dei corpi edilizi si creano terrazze, aggetti o spazialità interne alle abitazioni molto particolari. Ecco, tra l'altro Svia ancora conserva, l'architetto Ecker conserva la sua casa in cui stiamo entrando in questo momento. Lì da circa 15 anni più o meno, forse 20 anni, si è trasferito a Berlino, ma continua a conservare la casa appunto sua, che è questa. Vi dà un po' il senso della spazialità. Davanti a questa casa c'è il suo, come dire, sogno e allo stesso tempo campo di sperimentazione massimo, quasi sconvolgente, quasi spaventosa da un certo punto di vista, a vederla veramente, la Spiral House. Di nuovo, come dire, sulla carta l'idea di fare una casa a spirale è un po' il sogno di tanti, no? Il problema è come fare una casa a spirale. Lui ci riesce con un sistema estremamente interessante, a ogni livello in realtà corrisponde un alloggio, i vari appartamenti sono ruotati l'uno dall'altra e gli elementi cilindrici sono in realtà elementi di distribuzione che però non sono verticalmente impilati l'uno sull'altro, ma addirittura drittati a sbalzo uno sull'altro. Ho una serie di aneddoti sulla sua lotta quasi fisica con la costruzione. Mi raccontava questo aneddoto che però lo descrive molto bene. Mi diceva: io in macchina tenevo tre masse da 3 kg, da 5 kg e da 10 kg. La massa di 10 kg può abbattere qualunque cosa. La notte, la sera, quando il cantiere era chiuso, io andavo lì e abbattevo quello che non mi piaceva. Immagina di che cosa succedeva la mattina. Questo è andato avanti per 4-5 anni, appunto in questo, diciamo, accanimento con il costruttore. Ci è riuscito, lui stesso ha costruito alcuni elementi decorativi, alcune finiture. È veramente un'opera, come dire, di una intensità fortissima, ma al di là dell'elemento, del primo elemento che colpisce, cioè proprio il trattamento del materiale, eccetera, il fatto espressivo, devo dire che a me quello che interessa e colpisce tantissimo è proprio l'abilità anche distributiva e organizzativa, che è comunque sempre il motore di queste architetture. Allora, dopo Svi, io direi di andare da Ronarad. Ronarad, come saprete, è un architetto che si è formato e si è stabilizzato a Londra come uno dei designer più innovativi di oggi. ha fatto, diciamo, della ricerca nel campo del design, intrecciato anche con la sperimentazione informatica, uno dei suoi grandi campi di applicazione. Quindi arriva, come dire, da un certo punto di vista tangenzialmente all'architettura, anche se l'architettura la pratica. In questo edificio è un edificio che si muove sulla rottura di una serie di assunti fondamentali. Crea queste grandi nastri. Questi nastri hanno un grande successo nel definire una serie di spazi intermedi tra l'edificio vero e proprio e gli spazi aperti. Sono spazi quindi in qualche maniera ibridi tra interno ed esterno, in questo è particolarmente di successo. Naturalmente ci si incunea nell'edificio attraverso rampe, elementi di altro tipo, eccoli qua che li vediamo, e poi dall'altro punto di vista l'edificio è assolutamente, dal punto di vista espositivo invece presenta volutamente, forzatamente, in maniera conscia, un'idea di scatola anonima per quanto riguarda gli spazi espositivi. Quindi ci sono delle scatole perfettamente attrezzate per consentire l'esposizione degli oggetti di design e questo gesto, come dire, spaziale, ma anche che fa pensare al product design, evidentemente, all'esterno. Tutto si costruisce naturalmente in maniera safe, cioè sono sistemi di cladding, di rivestimento, di strutture in ferro, su questo potremmo parlare anche di più. Naturalmente queste foto hanno il carattere delle foto, come dire, delle foto prese dal vero. Qui possiamo vedere il progetto in una maniera un po' più classica, no? Comunque è stato inaugurato proprio ieri. Allora, andiamo avanti. Allora, un'altra opera particolarmente significativa che si sta realizzando in questo momento in Israele è proprio nel centro dei musei, sono una serie di musei interconnessi l'uno con l'altro, proprio nella parte più centrale della città. In questa zona la città sta facendo una serie di operazioni anche per creare anche un nuovo senso urbano, e tra l'uno e l'altro, come poi vedremo meglio, si incunea un po' con un'operazione quasi di infill questo museo dell'architetto Scott Cohen, che ha vinto un concorso, credo di ricordare, nel 2004, è iniziata la realizzazione di questo museo, che ormai è a buon punto. In questo caso a me piacerebbe, in realtà, più che parlare dell'architettura, di parlare della costruzione, perché l'abbiamo visitato appunto con l'architetto addetto il referente locale dell'architetto Cohen, che quindi ha studiato nei dettagli come realizzare, e vive praticamente in cantiere per seguire la cosa. Diciamo, l'edificio si caratterizza, vediamo un po' se abbiamo dei geometrici un po' più, eccolo qua. Ecco, possiamo un po' vedere. Eccolo qua. Vediamo nel contesto di cui vi parlavo prima. In realtà il museo non appare mai così grande, perché proprio la scala sua di percezione è sempre molto addossata, è come un infill, quindi non si percepisce mai questo grosso elemento. Dal punto di vista museale, la caratteristica è sempre, ha alcuni aspetti in comune con quello precedente, e quindi sempre l'idea di creare degli spazi espositivi in ambienti abbastanza neutri, ma allo stesso tempo all'interno è fortemente caratterizzato dalla presenza di un elemento centrale che in realtà non è esattamente distributivo, ma che, come dire, collega anche spazialmente come una grande scultura dinamica. I vari piani in realtà slittano uno sull'altro, non sono impilati come vedete qui uno sull'altro, ma proprio sono diversificati l'uno sull'altro. Qui vedete alcune immagini e qui vedete le piante come si organizza in maniera diversa. Quindi insomma un vero incubo dal punto di vista costruttivo. Un vero e proprio incubo, che viene realizzato in realtà in maniera abbastanza tranquilla attraverso questo sistema. Si tratta di delle vere e proprie travi pareti, queste sono delle travi in cemento armato, non cemento armato, in ferro ovviamente, poi bentate contro il fuoco, quindi vedete che sono quanto sono alte. Con questo sistema di grandissime travi in acciaio si superano delle luci molto, molto, molto grandi, anche oltre i 20 metri, e soprattutto si riesce a creare questo, diciamo, slittamento diverso dei vari piani. Abbiamo dedicato un poco di tempo con l'architetto per il sistema costruttivo dei pannelli, che credo che è interessante per voi da vedere, perché vediamo un po' dove sono i filmini. Ecco. Adesso qua noi lo descriviamo, per i pannelli in realtà ovviamente sono tutti diversi l'uno per l'altro e sono costruiti in quello che io ho definito, e loro sono stati molto contenti di questa cosa, in questa specie di kitchen table. Cioè, che cosa avviene? Nel sotterraneo l'edificio va sotto per 3 o 4 piani, ha una parte emersa e una grossa parte diciamo sottoterra. L'ultimo di questi livelli è il cantiere, come dire, di una specie di prefabbricazione in loco. Ogni pannello è realizzato all'interno di questo grande tavolo metallico di cui state vedendo in questo momento gli operai lavorare, è ovviamente armato e è sagomato con questi diciamo, travi in ferro che creano una specie di cassaforma. Siccome ognuno di questi pannelli è diverso, l'operazione viene fatta, diciamo, incrementalmente. Allo stesso tempo, in una fessura dell'edificio, entra la gru e prende e porta il pannello a posto. La cosa particolarmente divertente e interessante, per chi si interessa di queste cose, è come viene portato il pannello. Perché se il pannello fosse preso, diciamo, in questa maniera, si spezzerebbe. Cioè nel fatto di sollevare si spezzerebbe. E quello che avviene è invece, ecco qua, lui lo sta descrivendo con le mani, penso, e poi tra poco c'è tutta l'operazione. In realtà il tavolo è un tavolo mobile, nel senso che finita la costruzione del pannello, adesso saltiamo, ecco, qua è divertente, si vede i disegni semplicissimi con cui il tutto è costruito, sono 4 elementi geometrici per ogni pannello che vengono dati, diciamo, gli elementi che creano il bordo sono su dei forti elementi magnetici e quindi vengono ogni volta riposizionati sul tavolo metallico. Dopodiché la cosa interessante è che il tavolo stesso si muove per assecondare il momento della gru che prende, lo tira su e lo porta in conclusione. Perché ci interessano tutte queste faccende? Per tante ragioni. Una è che Scott Cohen, oltre a essere il chairman di Harvard, giovane di successo, ormai la generazione degli architetti con una forte interesse digitale ormai è leading in America. Harvard è, come sappiamo, probabilmente una delle 4-5 università più importanti anche per l'architettura, quindi oltre a essere paesi di lì, realizzano, cominciano a realizzare opere. Quest'opera è nata fortemente all'interno di questa chiave di sperimentazione, si costruisce nel centro di Tel Aviv e quindi diciamo le cose su cui si è lavorato in tanti si cominciano a realizzare. Certo, in Italia siamo a un sistema costruttivo estremamente primitivo, io ho avuto modo di criticare abbastanza come è stato costruito il Maxi, ma questo è un discorso che non facciamo in questa occasione. Allora, volevo chiudere con Fuxas. Allora, la vicenda del progetto in realtà è una vicenda lunga e complessa. Io sono contento che c'è Livio oggi con noi, perché particolarmente a Livio, ma un po' a tutto il gruppo, ma in particolare a Livio, si deve questa copertina della nostra rivista che si chiama Il Progetto. Questa copertina era del 97, del 97 se non sbaglio, quindi abbiamo più di 10 anni fa, e credo per la prima volta in Italia si era pubblicato in copertina Fuxas, e in particolare con questo progetto che noi stiamo vedendo. Quando ne ho parlato con il direttore del centro, del fatto che noi nel 97 avevamo fatto questa cosa, lui ci ha messo un po' a dire, come nel 97, il progetto non è nel 97, è dopo. Poi abbiamo ricostruito tutto, perché in realtà il progetto originariamente era stato proposto forse quasi senza luogo e poi si era spostato in vari punti fino ad arrivare alla localizzazione che poi ha avuto, e Fuxas l'ha effettivamente ovviamente cambiato. E siamo a Jaffa, quindi nella parte da cui anche Luca ha iniziato. Jaffa è interessante per un italiano perché si sente a casa, no? Si scopre che tante parti dei nostri centri, almeno noi del sud, no? Tante parti dei nostri centri conosciamo questa maniera, diciamo, di creare la città, questa informalità, questi andamenti organici. Ecco, questa era la nostra cosa. Allora, l'edificio, bisogna dire subito, è bello. È un edificio bello, è un edificio forte, è un edificio che instaura subito delle relazioni significative e emozionanti. La prima cosa che colpisce è questo rapporto negativo-positivo con cui gioca a vari livelli, anche nel trattamento del suolo, anche nelle relazioni. Il grande parallelepipedo chiuso e lo spazio, questa specie di deck, di terrazza, si parlano uno con l'altro come ovviamente due opposti. La presenza del mare poi va da sé, è sempre una grande risorsa. Come sapete, probabilmente l'edificio è stato fatto per celebrare, ma non soltanto celebrare, per continuare a lavorare sul tema, come dire, della pace, ed funziona come una fondazione, come un centro di ricerca su questo tema. Come vi dicevo, è stato inaugurato un anno fa, però è abitato soltanto da pochissime settimane. Mi piaceva particolarmente questa foto, questo è Peres, il direttore del centro che ho nominato prima, è stato un collaboratore di Peres ed è molto contento dell'edificio, cosa che non sempre i clienti sono, ha vissuto la storia dell'edificio in maniera diretta. Dal punto di vista espressivo l'edificio parla da sé, questa idea di questa forte corteccia, però sempre diversificata all'interno, ma costante all'esterno è a filo, mentre all'interno aggetta in varie maniere, è stata costruita in una maniera abbastanza complessa, perché un po' all'italiana queste travi sono travi in cemento armato, pesano 5 tonnellate l'una. E per costruire questa cosa mi è stato detto, mi è stato spiegato, in realtà si è costruita al contrario, cioè si sono messe questi elementi su dei dei crick, soltanto successivamente sono stati creati i pilastri, nuova trave, crick, pilastro, e non come uno pensava, come penserebbe normalmente, che avvenisse prima. La spazialità dell'edificio è assolutamente interessante, e gli architetti locali hanno lavorato insieme allo studio Fuxas anche nel dettaglio in una maniera particolarmente bella e convincente. E attraverso questo effetto di feritoia ovviamente si inquadra il paesaggio. Ecco, questi sono dei dettagli, per esempio questo sulla scala l'ho trovato molto, molto bello, questa continuità della scala attraverso questa griglia. E naturalmente ci sono degli errori, di cui probabilmente dal punto di vista compositivo il principale è questo: questa scatola è inserita successivamente per trarre vantaggio della vista sul mare, è obiettivamente non completamente risolta, e soprattutto stando in questa terrazza uno avrebbe veramente maggiore interesse a vedere una drammaticità più forte di questo elemento. Ciò nonostante, l'edificio è naturalmente c'è sempre da imparare dall'architettura ed è una piccola perla italiana, meno male, a Tel Aviv, di cui c'è da essere comunque molto contenti. Grazie.